scusa, vabbè.
Sono davvero molto contenta che Laura abbia accolto l'invito di Effetto Bibbia. E vorrei presentarla sinteticamente usando una parola che via via però è andata connotandosi, ha perso tutto il suo lustro, anzi ha acquisito un po' di muffe e anche un po' di ambiguità, al punto da suonare a volte quasi come una pecca, un limite, se non un insulto. Cioè mi piacerebbe dire con gioia e con positività la parola intellettuale, rievocandola nella sua stagione in cui voleva dire un pensiero pensante a tutto tondo, una ragion pratica mai dismessa e mai latitante, un approfondimento degli specifici disciplinari, ma contemporaneamente il gusto di andare a cercare di frequentare i confini, no? E quindi di andare a creare ponti tra campi diversi, una tensione continua ad alimentare e a consolidare la passione con la competenza e a nutrire la competenza, a scaldare, illuminare la competenza con la passione. Ecco, questo mi sembra stia nella parola intellettuale, questo mi sembra stia bene parlando di Laura Novati. Penso di poter anche dire che alcune delle sue passioni e competenze si chiamano letteratura, si chiamano arte, si chiamano editoria. Per letteratura è scrittrice, traduttrice dal tedesco e dall'inglese, di Kant e di esse, voglio dire. Per l'editoria è stata consulente ed editor di gran lusso per case editrici come Marietti, Rizzoli, ma soprattutto Scheiwiller, di cui peraltro ha curato il poderoso e ponderoso catalogo storico di Giovanni e Vanni Scheiwiller, uscito per Oepli nel 2013. Lo dico perché l'editoria di Scheiwiller, insomma, è stata anche lì una realtà ponte tra... cioè l'editoria è diventata arte, e dell'arte nell'arte ha declinato tutto quello che poi ha costituito il suo catalogo e il modo di essere editore. Ancora, penso, curi ancora sì il giornale...
Meno adesso, sono andata lì, mi sono stufata.
Bene. Ecco, ogni tanto si stufa, fa sempre parte del quadro alto dell'intellettuale prima, ogni tanto si stufa e cambia strada.
Cambia registro
e allarga la mappa, però. Curvatura, diciamo, della figura di Laura sono i viaggi. La passione del viaggio e la capacità di essere, potrei dire, editor di viaggi, nel senso che su un tema costruisce itinerari e percorsi geografici, concettuali, storici, artistici, culturali, e di questi stessi viaggi poi è amabilissima quanto competente guida. Io questa sera la sento presente proprio in questa veste. Ci guiderà nella fiaba di Esther, e che in questo caso mi piace proprio definire regina di quadri.
Grazie, troppo onore. Troppo onore.
Prima di tutto voglio dire che in questo quadro che mi ha descritto anche troppo onorevolmente, aggiungo semplicemente che tutto quello che potevo fare con il libro, attorno al libro, l'ho fatto. Quindi non ho rimorsi in questo senso, l'ho fatto tutto.
Compreso leggerne molti.
Compreso leggerne tanti e continuamente a leggerli, finché ci sono almeno. E poi sono molto contenta di essere qui perché sono in parte anche bergamasca e sono molto contenta perché qui in sala c'è una mia carissima cugina, quasi una mia seconda mamma, e mi fa molto piacere vederla qui stasera. Allora, il libro di Esther. Parlare di un libro, e di un libro biblico, si può fare in due modi. In queste alcune prime immagini, e poi le ultime, si può fare in termini di illustrazione di un testo. per un'altra serie grossa di immagini che vedremo dopo, parleremo di rappresentazione del testo. Però vorrei fare già una distinzione. Due o tre immagini che io propongo qui si riferiscono a rotoli di Ester, che smentiscono la cosiddetta vulgata che nella tradizione ebraica non ci sia l'immagine. Dagli affreschi di Dura Europos, passando per le sinagoghe della Palestina bizantina e per arrivare a questi rotoli di Ester, vediamo che l'immagine in realtà c'è anche nella tradizione ebraica. Diciamo che non c'è l'ossessione dell'immagine che è stata caratteristica dell'arte cristiana occidentale, ma comunque l'immagine c'è anche in questo contesto, che comunque illustra il testo. Per quel che riguarda invece le immagini che vedremo dopo, lo dico adesso perché così non dovremo tornarci più tardi, ho scelto un gruppo di immagini che partono dalla metà del 400 e poi arrivano a Luzzati per dare una veste diversa e nuova. Ma quando noi parliamo di immagini del 400, parliamo del momento in cui nasce la stampa. Per cui questi artisti che illustrano questi testi hanno o non hanno bisogno di un mediatore sul testo stesso? Perché noi sappiamo che con l'invenzione della stampa il primo testo che Gutenberg stampa è proprio la Bibbia a caratteri mobili. E la Bibbia è, come dire, il grosso affare editoriale dei primi decenni dall'invenzione della stampa. Ma che Bibbia è? È la Bibbia ancora di Gerolamo, è la Vulgata. Ci penserà poi Aldo Manuzio a fare i testamenti nell'originale greco, ma comunque sono già un capitolo a parte. La Vulgata è in latino. Quindi o questi artisti sapevano il latino, oppure si dovevano servire appunto di mediatori o amici che in qualche modo o precostituivano l'interpretazione del testo, oppure li aiutavano, suggerivano il tipo della rappresentazione. Per fare l'esempio da questo punto di vista più illustre, Michelangelo non sapeva il latino. Lui usa però, e siamo alla fine del 400, i primi anni del 500, quando comincia a lavorare la Cappella Sistina, usa la famosa Bibbia in volgare del Viterbi, che era questo generale agostiniano romano che fa una delle più prestigiose Bibbie in volgare italiano. Però poi ci pensa il Concilio di Trento a strappare dal contesto storico e culturale italiano le Bibbie in volgare e a imporre di nuovo la Vulgata di Gerolamo. Non bisogna mai dimenticare che la prima traduzione in volgare, in lingua ormai italiana, non era più solo volgare, in lingua italiana consentita e ammessa, è del 1749, è la famosa Bibbia del Martini. Quindi vuol dire che tutte le immagini che noi questa sera vedremo, per quel che riguarda il contesto soprattutto dell'arte italiana, sono tutte illustrazioni che da questo punto di vista hanno come premessa l'uso di un testo, che è un testo che a volte gli artisti governano e dominano, a volte no. E quindi questo vuol dire che se anche coloro che li hanno ispirati non compaiono, perché a volte abbiamo i nomi, la tradizione ha conservato i nomi dei loro ispiratori, ma non tutti, non sempre, quindi vuol dire che o lavorano autonomamente oppure lavorano per mediazione da questo punto di vista. Mi pareva giusto rendere un omaggio a questi rotoli del libro di Ester che si sono conservati e ne abbiamo uno, questo che viene da Fez, e quest'altro che si trova a Venezia e nel XVIII secolo. Mi fermo su questo perché è molto interessante. Ho detto prima che per quel che riguarda i rotoli di Ester abbiamo quasi sempre un'illustrazione del testo, perché abbiamo il testo accanto all'immagine. Però qui, in questo tipo di immagine, voi vedete che c'è una condensazione espressiva. Cioè si puntualizza chi sono i protagonisti di questo libro. C'è una specie di Deus ex machina, che non è particolarmente significativo come motore dell'opera, che è il re Assuero, o Serse, come siamo noi più soliti, abituati a chiamarlo, e poi Regina Ester e Mardocheo. Anche qui un'altra precisazione. Alcune volte, più che di libro di Ester, si parla del libro di Mardocheo, perché c'è anche da chiedersi fino a che punto Esther sia protagonista e motore della storia in senso veramente dinamico, non per il ruolo che è quello di Assuero, ma per decisione e volontà che è quello di Mardocheo, e fino a che punto invece sia Mardocheo il vero protagonista dell'opera. Comunque sia, questa figura di donna centrale è determinante per l'evolversi della storia. Questo tipo di figure, qui sono tre, a volte invece nell'illustrazione, proprio nella tradizione ebraica, quindi torno a quello che dicevo prima, esistono le cosiddette micrografie, che per una storia, per una fiaba come quella di Esther, sono evidentemente particolarmente numerose. Cosa sono queste micrografie? Mi scuso perché non sono riuscita a trovarne una tra le immagini, niente, l'ho cercata tanto ma non ci sono riuscita. È un tipo di rappresentazione artistica in cui il personaggio centrale è circondato da un libro scritto in forma estremamente minuscola, compendiaria e sintetica, in maniera che intorno all'immagine si dispieghi questo testo stesso. Questo qui, sono arrivata un po' presto perché volevo vedere questo museo che non avevo mai visto. E questo è un rotolo di Esther, pure di area veneziana, del fine Settecento. Non sono riuscita a capire dove diavolo sia conservato, ma credo che sia alla Marciana, da quel che ho capito. Ma soprattutto mi hanno interessato i colori e il tipo di fiori, perché guardando il museo di sopra ho trovato due pianete nella prima sala che hanno gli stessi ricami, gli stessi colori di questo rotolo. Quindi voleva dire che era un tipo di rappresentazione, un gusto coloristico che evidentemente dominava alla fine del Settecento. Quindi se volete poi andare a controllare, a vedere, vedrete che soprattutto questi cespi di fiori con questi tipi di colori sono esattamente rappresentati come mazzetto in una diapositiva, in una pianeta. Anche qui vedete che purtroppo non si può ingrandire, però quel che vi dicevo sul fatto che questo libro sollecita la rappresentazione, il racconto anche visivo, beh, questo lo dimostra, perché qui c'è proprio in alto e in basso, corre intorno al testo tutto il racconto per immagini di quella che è stata la vicenda di Esther. E poi passiamo a un altro mondo, un mondo che ci è più vicino e che ha autentici capolavori. Qui siamo con Andrea del Castagno, 1455, in quella stupenda villa Carducci di Legnaia, nei pressi di Firenze, in cui c'era questo ciclo degli uomini illustri, che poi è stato trasferito, staccato e trasferito agli Uffizi. Si chiama degli uomini illustri, anche se qui ci sono tre donne illustri. Vedete che sulla parte destra abbiamo, vedete, sulla porta, e la vedremo più in particolare, c'è la regina Esther. Sulla destra cominciamo con la regina Tomiri, poi viene Dante Alighieri, seguito da Petrarca. Dall'altra parte c'è anche Boccaccio, poi c'è Pippo Spano, tutta una serie di personaggi. Fermiamoci però un attimo sulle tre donne. Quindi abbiamo la regina Esther, vi fermo qui perché di particolare quegli altri, per non allungarmi troppo, non li ho portati. Abbiamo la Sibilla Cumana, Tomiri, Esther, tre donne accomunate da che cosa? Se non dal fatto di essere state in qualche modo segnaletiche, di una forza, di una presenza, di una capacità di suggestione. La Sibilla Cumana, sappiamo che anche nel mondo cristiano viene continuamente ripresa e prefigurata e anche qui illustrata. La regina Tomiri è un esempio di violenza che richiama le violente donne da Giulietta, perché anche questa porta all'assassinio, cioè alla morte, poi in battaglia di Ciro il Grande, si impadronisce del suo cranio e che trasforma in una specie di calice da cui bere il sangue, conculcando la vittoria su quest'uomo ormai defunto e allontanato. Esther cosa rappresenta? Ecco, qui quando io dicevo prima interpretazione, abbiamo già un grosso scostamento dal testo, perché se voi leggete il libro di Esther, peraltro lettura sempre deliziosa, avete tutt'altra immagine di questa che viene rappresentata, perché qui è davvero una regina, è davvero una figura autorevole. Se voi invece prendete il testo biblico, vedete che il testo biblico è un testo in cui questa donna è importante nella storia, ma è importante per la sua obbedienza. L'obbedienza a Mardocheo, che in senso più generale significa l'obbedienza al suo popolo. E quindi è da questo punto di vista non una figura impositiva, non una figura autoritaria, ma una figura, come dire, di dolcezza e di obbedienza. Qui invece vedete che è una figura di grandissima presenza e con due particolari su cui vorrei fermarmi. Prima di tutto il colore di questo manto. Questo blu, non occorre che vi dica che è il blu, come dire, inaugurato dal fondo del cielo umano della predica agli uccelli di Francesco d'Assisi nel ciclo di Giotto, ma è anche nella Firenze di questo tempo il blu di Beato Angelico e il blu di Andrea del Castagno. Perché è importante segnalare questo colore? Perché il blu era il colore più costoso, perché il blu e questo tipo di blu si otteneva semplicemente schiacciando e triturando il lapislazzulo, che attraverso la via della seta arrivava dall'attuale Afghanistan. Quindi questa pietra che arrivava dall'Afghanistan fino a Firenze veniva pestato finemente e impastato con altri oli e sostanze, che dà questo particolare timbro e tonalità di blu che effettivamente ha soltanto nel secondo 400 fiorentino, come dire, la sua espressione più alta e più bella. Vedete che il blu del manto si ripercuote in un certo senso con quella pietra che Esther porta al collo. Però c'è da dire anche questo: la Bibbia non è un testo di grandi colori. Non potremmo dire che è un testo in cui il colorismo è una caratteristica fondamentale. Nel libro di Esther invece c'è un'attenzione ai colori che è veramente particolare. Allora, in termini di suggestione, volevo leggervi proprio le righe in cui proprio all'inizio del libro di Esther e della storia si dice com'è il palazzo di Assuero e i colori di queste sale del banchetto dei famosi 180 giorni. Chissà cosa diavolo facevano in 180 giorni di banchetto, comunque vabbè. Allora dice: vi erano cortine di lino fine e di porpora viola, sospese con cordoni di bisso e di porpora rossa ad anelli d'argento e a colonne di marmo bianco, divani d'oro e d'argento sopra un pavimento di marmo verde, bianco e di madreperla e di pietra a colori. Si porgeva da bere in vasi d'oro di forme svariate e il vino del re era abbondante grazie alla liberalità del re. Quindi un'immagine da questo punto di vista di enorme sfarzo, ma uno sfarzo ottenuto per via di colore. E i colori torneranno poi alla fine nel trionfo di Mardocheo, in cui anche questo trionfo di Mardocheo, poi semmai lo vedremo più avanti, viene raccontato anche qui in termini proprio di colori, di gloria, che comincia addirittura dal corpo stesso e dalla veste stessa nel mondo orientale. E questo è un libro, come noi sappiamo, della diaspora, quindi è un mondo che appartiene all'eredità anche della tradizione persiana e quindi da questo punto di vista è estremamente importante. Altro elemento su cui vorrei chiamare la vostra attenzione è questo fondo, che è questo ricamo minuscolo e sottile, eccetera, che allude alla raffinatezza e al lusso di questi grandi drappi e broccati che proprio a Firenze si producevano. È secondo me un'immagine straordinaria e direi che forse in questo senso è eccezionale questa dimensione della regalità di questa bellissima donna che si presenta sopra la porta della Villa della Legnaia. E qui abbiamo invece un altro genere, che è sostanzialmente solo fiorentino e solo italiano e solo della seconda metà, diciamo, degli ultimi decenni del 400, cioè i famosi cassoni nuziali. Un cassone nuziale è composto in genere da una fronte con un'immagine più grande e dalle due laterali più piccole, che rappresentano evidentemente momenti di questa storia, non tutta la storia. Ma che caratteristica ha dal punto di vista, come dire, dell'oggetto cassone, che particolarità ha di essere, come dire, un'arte composita? Perché nel cassone intervengono l'abilità dei pittori, ovviamente, ma poi l'abilità degli ebanisti. Infatti dopo ho trovato un'immagine da far vedere anche la corona con cui si dispongono queste figure, la corona di legno, la cornice di legno con cui si mettono, e poi c'erano le borchie per cui interveniva anche il cuoiaio, insomma, che era capace di lavorare anche la pelle e la ferramenta per le chiusure e le borchie di questi oggetti preziosissimi. Questi cassoni in realtà poi sono stati, questi e quelli che vedremo dopo di Filippino Lippi, sono stati tutti smembrati, e la cosa buffa è che queste varie figurine, potremmo dire, sono disperse in vari musei del mondo, tanto che vedremo con quello dopo di Lippi, a Firenze alcuni anni fa fu fatta una mostra facendo venire le altre parti del cassone, in qualche modo ricostituendo l'immagine complessiva che doveva fornire. Cassone nuziale. Ecco, allora fermiamoci un attimo anche su questo. Vuol dire che Esther funziona come un'immagine di sposa. Perché se è il cassone nuziale che deve portare la dote della sposa per nozze, evidentemente certamente di lusso, è chiaro che ha un carattere evocativo la scelta di questo soggetto. E questo soggetto presenta una certa immagine di Esther, quindi è la sposa fedele, non a caso nel cassone vedremo in questo e avanti che si sostituisce Esther, che è quella obbediente, a Vasti, la prima moglie di Sester, di Assuero, ripudiata perché in qualche modo disobbediente, e quindi allude al fatto che questa sposa deve essere non solo virtuosa, ma la qualità dell'obbedienza è sicuramente molto importante. Qui abbiamo il banchetto di Assuero, e sulla destra il famoso banchetto che dura 180 giorni, durante i quali anche Vasti tiene un suo modesto e piccolo prima moglie di Assuero, prima moglie diciamo in carica di Assuero, fa un suo piccolo banchetto che dura 7 giorni. Ma sotto i segni dell'alcol, sotto i fumi dell'alcol, Assuero chiede che Vasti si presenti ai convitati al banchetto. Una scelta, cioè un ordine che è abbastanza anche singolare e strano, perché non appartiene alla tradizione orientale l'esibizione della figura femminile, anche se di grande bellezza e importanza, come la prima donna dell'harem o la prima sposa del re. È abbastanza strano, ma è molto interessante invece dal punto di vista diciamo della interpretazione biblico femminista degli ultimi decenni, il fatto con cui viene giustificato poi il ripudio di Vasti con il primo editto, perché dicono attenzione, perché se si dà corda a questa che si rifiuta di venire e di mostrarsi alla corte, le donne non obbediranno più ai mariti, quindi se questa notizia si diffonde apriti o cielo. Allora il fatto che in questi cassoni, vedete, sia in questi che in quelli dopo, si vede Vasti in opposizione a Esther, Questo avvicinamento vuol dire esattamente questo: la disobbediente e la obbediente, pur facendo giustizia del fatto che la donna non deve comparire al di fuori di quelle che sono le stanze delle donne o la corte segreta anche del re persiano. Quindi qui vedete la povera Vasti che si rifiuta e si mette, mentre a sinistra c'è il bellissimo banchetto. Questa opera di Jacopo del Sellaio, pare che anche questo sia stato allievo, in qualche modo legato a Lippi, ma comunque su scala minore, ciò non toglie che questo sia assolutamente deliziosa come immagine, come le due che seguiranno. Notiamo già qui, e lo noteremo in grande stile in quei due cassoni successivi di Filippino Lippi, la dominante della rappresentazione toscana del secondo Quattrocento, in cui ciò che interessa è la dimensione prospettica e soprattutto questo gioco continuo fuori dentro, quindi non c'è mai uno spazio chiuso, perché lo spazio chiuso allude sempre a ciò che è fuori, quindi i giochi di piani e di moltiplicazione dei piani sono veramente ciò che interessa a questa straordinaria stagione e fioritura artistica che è il secondo Quattrocento fiorentino. E qui vedete anche il castigo di Vasti, quindi Vasti vedete che sulla sinistra viene portata e tirata in disparte e in qualche modo allontanata violentemente dalla corte. Questa è deliziosa, veramente qui la componente fiabesca del libro di Esther direi che c'è veramente tutta, meno sapiente, cioè la cosa singolare è che la Este di Andrea del Castagno del 1455. Questo cassone è intorno al 1480, chi dice 80, chi dice 85, sono comunque fra il 1480 e il 1490, coevo a questi che vediamo subito dopo di Filippino Lippi. Eppure sentite come, nonostante il gioco prospettico, nonostante l'attenzione a questo sfondo di palazzi e di sontuosità di regge, l'immagine sia totalmente ancora di tipo fiabesco e tardo gotico, no? Con questo tocco del re, con questo suo manto blu di stelle, che quello scettro tocca la figura di Esther inginocchiata ai suoi piedi. E qui veniamo, direi, al capolavoro del genere dei cassoni, che sono questi due di Filippino Lippi. Allora, chi era questo Filippino Lippi? Questa è una storia anche abbastanza interessante. Filippino Lippi è ovviamente il figlio di Filippo Lippi. Potrebbe essere un figlio di Lutero, nel senso che Filippo Lippi, frate carmelitano, sta dipingendo i meravigliosi affreschi del Duomo di Prato, che penso e spero che abbiate tutti visti, perché sono veramente anche lì una delizia quattrocentesca allo stato puro. E mentre lì, però, essendo un frate, viene anche chiamato a fare un po' le funzioni di cappellano in un monastero e femminile. E in questo monastero femminile vede una bellissima giovane monachella a cui chiede di posare per un'immagine della Madonna del Duomo. Galeotta fu l'immagine della Madonna. E nasce Filippino Lippi, quindi come Lutero e la Caterina Bora, qui anche abbiamo un frate più una monaca prodotto Filippino Lippi, che resta orfano piccolino, a 12 anni, e quando ne ha 14 viene mandato a bottega da Sandro Botticelli. Questo spiega perché molto spesso questi due, che sono due cassoni, vengono anche indicati come Botticelli. Ma lo capiamo anche perché c'è sicuramente in un certo tipo di modo di rappresentazione delle figure femminili una chiara ascendenza botticelliana, una chiara influenza botticelliana. Al solito immagine grande, qui le due laterali, molto carina. Questo qui veramente anche qui una dimensione dolcemente fiabesca viene rispettata. Viene rispettata, ma in che modo? Allora, vedete che abbiamo al solito al centro lo stesso tema di Jacopo del Sellaio, cioè la scelta di Esther. Vedete queste fanciulle che passano e l'attenzione di Assuero si ferma su Esther. Le due figurine più piccole laterali, notate che questo qui è diviso, questa immagine sopra è al Museo Condea Chantilly, poi questa sotto, quella, l'immagine di Esther si trova, no, dunque Vasti, si trova a Ottawa in Canada, e la figura di Esther al Museo Horn di Firenze, quindi veramente le destinazioni più diverse. Ma attenzione a questa figura, la regina Vasti scacciata da Susa. Anche qui, come vi dicevo, l'elemento architettonico è assolutamente dominante. Vedete queste mura di Susa che si ergono alle sue spalle e che hanno un'incombenza assolutamente prioritaria. Il testo non dice che cosa succede di Vasti, non dice. Quindi questa è un tipo di scelta che è una scelta che va al di là del testo biblico. È semplicemente ripudiata, ma non c'è la storia che è cacciata o che è uccisa o che è morta, non si sa nulla di quello che succede a Vasti. Semplicemente è tolta dalla storia. Però perché qui, in questo cassone di Lippi, viene rivalutata? Perché serve come pandan alla figura di Esther, quindi quella che non obbedisce e quella che obbedisce. Infatti, questa è un'immagine che non avremo dubbi nel sapere chi è l'artista, da dove deriva, dov'è la sua patria, perché queste torri alle spalle inevitabilmente ci richiamano il Palazzo Vecchio di Firenze. Vedete che in queste strutture si ritrovano strutture di questo genere. E questa anche qui non c'è nel testo, questo avvicinamento di Esther alle mura di Susa, ma anche qui la storia viene dispiegata in questo modo, per cui al tema centrale, la scelta di Esther, viene avvicinata quella che dice di no, quella che dice di sì, e quindi in questo modo viene raccontata questa storia. Una storia che, come voi sapete, poi è una storia sicuramente di bellezza, ma con questo non c'è, in realtà non ho trovato nessuna illustrazione che sottolinei uno dei temi più divertenti e più in qualche modo anche ricorrenti nella tradizione orientale e medio orientale della sposa, cioè la ricerca della sposa. Mentre noi sappiamo, e da questo punto di vista il testo è delizioso, che non solo vengono mandati lettere, corrieri dalle province, ma prima che Esther sia ammessa al letto e al talamo di Assuero passano 12 mesi, quindi sfido qualsiasi diva di oggi per prendere qualsiasi parte o presentare qualsiasi concorso di bellezza, 12 mesi di beauty farm, cioè non si scherza, quindi dovevano averne fatte di tutti i colori sta povera Esther, se ci volevano 12 mesi per prepararla. E comunque questi 12 mesi hanno evidentemente un ottimo risultato, perché Esther, appena appare alla presenza del re, ottiene il suo effetto e ottiene la vittoria su tutte le altre rivali. Anche qui una delle caratteristiche di questo libro, in questo senso del libro biblico, è molto interessante. Questo discorso dei messaggeri che vengono mandati in tutte le famose decine e decine di province di cui si compone l'impero persiano è un'abitudine che non solo appartiene alla corte persiana e alla corte orientale, ma che noi troviamo tranquillamente riprodotta, diciamo in qualche modo istituzionalizzata, nella tradizione bizantina. Le cronache, per esempio, bizantine e la storiografia bizantina ci raccontano come, per quanto ogni volta questi messaggeri del Basileus da Costantinopoli si dirigessero in tutte le parti dell'impero d'Oriente a cercare la sposa. Quindi in sostanza era sempre una scelta deputata, per cui c'erano sempre una serie di mezzani e di intermediari prima di arrivare alla scelta della sposa. Comunque poi la ritroviamo nelle fiabe, questa ricerca della bellissima, quella ricerca di quella che si nasconde magari sotto altre veste, ma però è proprio una struttura tipica di come avviene anche il matrimonio legale nelle culture orientali. Questa è straordinariamente bella. Allora, qui abbiamo la costernazione di Mardocheo o di Esther, qui non si sa, perché quella figura velata e piegata, io sono dell'idea che sia Mardocheo, perché le altre due figure sono tutte e due su Mardocheo. Comunque è di straordinaria bellezza, è qui che dicono che c'è la mano probabilmente, o forse sì o forse no, anche di Botticelli. Però devo dire che fra le tre immagini, quelle che io trovo assolutamente strepitose sono le due piccole inferiori, tutte riferite, come dico, a Mardocheo. La prima è la disperazione, dopo il primo editto che promette la strage degli ebrei. E il secondo invece, con questo trionfo di Mardocheo che è accompagnato a piedi da Aman, costretto da Assuero a svolgere questo ruolo, e che in qualche modo diventa il protagonista dell'inversione delle sorti, cioè del pur, l'inversione e il rovesciamento delle sorti, per cui coloro che erano in disgrazia riescono a ottenere il potere. Trovo straordinariamente belle sia la figura della disperazione, perché è una figura anche di una modernità come colori e come impostazione prospettica straordinaria, e invece questa figura del trionfo di Mardocheo con questo cavallo, impossibile non vedere in questo cavallo l'eco di Paolo Uccello, questo movimento bloccato, il famoso movimento bloccato, no, di Paolo Uccello. Ecco, qui c'è questo movimento bloccato che porta alla figura di Mardocheo. Qui vi ho messo di nuovo la scelta di Esther per far vedere l'immagine brutta, come vedete l'ho trovata, ma era al centro, è un po' rovinata, però mi serviva, primo perché i colori sono leggermente più chiari e migliori, ma soprattutto per farvi vedere la cornice, quindi com'erano questi tipi di cassoni, assolutamente, diciamo, oggetti di un lusso straordinario, assolutamente straordinario, che quindi non era certo alla portata di tutti. Ecco, qui ci sono i particolari della disperazione di Mardocheo, che si strappa le vesti e si copre di cenere, e l'altra invece che è da guardare più da vicino perché è veramente bella, anche qui con questo eco fiorentino, con queste mura alle spalle che si pongono all'orizzonte, per cui le mura di Susa sono come al solito le mura di Firenze. Passano 20 anni, circa 20-25 anni, e qui siamo nella Cappella Sistina, vi faccio vedere quella dopo perché c'è una panoramica, non è chiarissima, ma insomma. Allora, abbiamo questo pennacchio a destra dell'altare nella Cappella Sistina, con tre scene. A sinistra, poi torniamo indietro a vedere i particolari, che adesso voi vedete, che è Ester e Assuero. Ester, anche qui è un racconto che non avviene proprio negli stessi termini così, non c'è un rapporto diretto fra Ester, Assuero e Amman, però in maniera compendiaria Ester dice ad Assuero che cosa ha combinato Amman e che cosa intende fare contro il suo popolo, e come vedete Amman cerca di sottrarsi e di allontanarsi. Non è tra i brani migliori della Sistina, ma anche perché probabilmente era una posizione un po' infelice, tanto che addirittura questo è del 1511 probabilmente questo pennacchio, però già nel 1570 ha subito dei restauri, che quindi vedete che ha allentato un po' questi colori. Notate questo giallo, ci ritorno su fra un attimo perché anche qui è molto importante. A destra, adesso vi faccio vedere poi anche qui torno, è il re che accenna ad Aman di andare e accompagnare l'immagine che abbiamo visto sopra di Aman che è costretto ad accompagnare il cavallo a fare da palafraniere a Mardocheo, e gli dice di andare e accompagnarlo in giro per la città dandogli i vestiti e togliendo quella veste di sacco e di cenere con cui Mardocheo per la disperazione si era rivestito. La cosa interessante, mi faccio vedere, no, credevo di aver fatto il particolare, invece mi spiace, mi sono dimenticata, è la figura centrale. Vi dicevo prima che Michelangelo non sa il latino. Ci sono alcuni scostamenti, come dire, dalla ortodossia della Vulgata, nella Cappella Sistina, che si devono proprio al fatto che lui usa il testo che vi citavo prima del Viterbi. Ma è assolutamente bizzarra questa scelta, perché il supplizio centrale di Aman è raccontato come una crocifissione, mentre noi sappiamo nel testo biblico, nel libro di Ester, che Aman è impiccato. Mentre invece qui è un corpo crocifisso, è uno dei soliti corpi scultori di Michelangelo che ottiene questa vendetta contro colui che ha umiliato, ferito e calpestato gli ebrei. Sia in questa immagine qui è più bella rispetto a quella particolare, come dicevo rovinato, la veste è gialla. Perché gialla? C'è un codice dei colori nei trattati sulla pittura da Cennini in poi, non solo medievale ma anche rinascimentali, per cui l'uso di determinati colori corrisponde a determinate valenze simboliche. Il giallo è il colore del demonio, è il colore del male. Quindi questa veste gialla è un segnale ben preciso che qui si tratta di un uomo malvagio. Quindi in questo senso Michelangelo ci avverte. È sempre Michelangelo, però dovessi scegliere fra Filippino Lippi e Michelangelo, lascio a voi. E questo è un trionfo che mi diverte troppo. Dunque, qui abbiamo Giorgio Vasari, le nozze di Ester Assuero. Dunque, questo è un quadro che prima si trovava in una badia di suore, sempre ad Arezzo. Giorgio Vasari è nato ad Arezzo. Attualmente invece si trova nel Museo Civico di Arezzo. È uno dei quadri in assoluto più grandi del Rinascimento e anche della storia della pittura italiana. Questo quadro misura 3 metri di altezza e 7,30 di lunghezza. Quindi sono 3x7, cioè non si scherza, soprattutto tenendo presente che questo l'ha fatto in 42 giorni, a parte i disegni preparatori che sono rimasti, ma diciamo che la stesura su tavola del dipinto è stata fatta in 42 giorni, quindi vuol dire che era di mano buona anche il nostro Vasari. Dire Vasari ovviamente si tratta di uno dei personaggi centrali non solo del manierismo toscano, ma soprattutto della storia dell'arte italiana, perché è l'autore delle famose vite, 160 vite di pittori, che fa grosso modo, comincia, questo è del 1548, le vite le comincia intorno al 1550-55, se non ricordo bene. Quindi queste vite sono uno dei monumenti non solo della storiografia artistica, ma diciamo della nascita di una critica anche dell'arte in senso moderno. Vasari poi è non solo, e questo si vede molto anche nell'impostazione del quadro, per Cosimo I de' Medici non solo fa la famosa giunta e corridoio degli uffizi che si deve a lui nella sistemazione che ancora oggi resiste, ma faceva soprattutto anche il coreografo di corte. E vedete che questa è un'immagine assolutamente teatrale, no? questo dispiegarsi di questo banchetto di nozze di Ester ad Assuero è una gioia degli occhi, ma è una gioia di un virtuosismo incredibile. Anche qui mi preme sottolineare il tipo di tavolozza che c'è. Questa è una tavolozza in cui dominano i gialli, certi verdi, certi rosa, che sono tipici e caratteristici proprio del primo manierismo, soprattutto toscano, che tra il rosso fiorentino, che influenza molto il Vasari, diventa poi un codice più volte ritrovato e ristabilito proprio all'interno della pittura dell'età del Cinquecento italiano, con qualche particolare di questa straordinaria immagine. Dunque, vedete qui la presenza dietro dei musici nel banchetto, in primo piano la figura del re e della regina, l'immancabile nanetto delle rappresentazioni rinascimentali italiane, dai Gonzaga a qualsiasi altra corte, non solo padana, italiana, e poi anche qui, altro particolare, vedete il tipo di personaggi che vengono invitati e che si può, scusate, voglio vedere se... No. Allora devo tornare alla prima, mi spiace che questo non sarà molto visibile sulla sinistra. Sulla sinistra vedete che c'è questa specie di gradini armadio ed è tutto un dispiegarsi di olle, orci, vasi e robe di questo genere, e sotto invece di tipo di bottiglie, quindi anche qui c'è tutta una cantina. Infatti questo quadro, ho visto facendo una ricerca in internet, viene usato molto spesso per menù gastronomici, ho visto che spesso viene usata, beh, in effetti è un trionfo da questo punto di vista, è un banchetto un po' affollato, però quell'idea che c'è nel testo biblico dei 180 giorni di banchetto e tutti ubriachi a un certo punto con disgrazia della povera Vasti, cioè, qui alla fine riesce a darlo in maniera a suo modo molto significativa, insomma. Era un uomo che sapeva fare il suo mestiere, questo qui, non grandissimo artista, ma sicuramente un abilissimo artista e capacità di racconto eccezionali. E poi veniamo al miracolo. Ecco, il miracolo, non a caso ho preso questa scena e questa chiesa, perché è San Sebastiano a Venezia. San Sebastiano a Venezia vuol dire, forse l'immagine secondo me più bella legata a Ester, che sono quelle di Paolo Cagliari, detto il Veronese. Merita una visita a Venezia soltanto per andare a vedere che cos'è questa chiesa di San Sebastiano, dove Paolo Veronese lavora, perché è abate del convento che è attiguo alla chiesa un altro veronese, un abate Benedetto Togliani, mi pare, se non ricordo male, si chiamasse, e che probabilmente, secondo me, è stato anche l'autore di trasferimento di temi o di modo di racconto. Comunque Veronese amava talmente questa chiesa che si fa seppellire lì, e anche a San Sebastiano è seppellito anche suo fratello Benedetto, che lo aiuta in una serie di dipinti che non solo riguardano la volta centrale della chiesa, ma che si sviluppano nel transetto, si sviluppano nella sacrestia, per cui possiamo dire che San Sebastiano è l'apoteosi del Veronese. Secondo me è anche proprio l'apoteosi del racconto di Ester, perché sono tre immagini, ma sono una più bella dell'altra. Allora, questa straordinaria ripudio di Vasti, e cominciamo con questa, dove c'è questa assolutamente strepitosa capacità prospettica dell'artista di creare su questo asse centrale, di questa colonna centrale, attorno a cui si svolgono in una specie di spirale i vari protagonisti della storia. Quindi noi qui abbiamo questa Vasti, le dominanti, come vedete, sono tutte sul rosso in questa immagine, e questa che si muove in qualche modo per uscire dalla scena, dietro si aprono questi grandi cieli del Veronese che in qualche modo diventano un contrassegno della pittura veneziana poi del 600, del 700. Qui non siamo poi tanto di distanza dal Vasari, eh? Qui quello del Vasari che abbiamo visto prima è del 1548. Il Veronese comincia a lavorare a San Sebastiano credo 1555, sono una distanza di 6-7 anni, non di più, e a San Sebastiano lavoro quasi per una decina di anni per questa e per le altre opere. Comunque qui direi che sostanzialmente in tutte e tre c'è diciamo un risultato di un secolo abbondante di prospettiva dell'arte italiana che qui trova diciamo una sua apoteosi, perché più avanti di così non si può andare, sia in questa che nell'altra immagine che riguarda l'incoronazione d'Este. Questa è una cosa di una bellezza assoluta, vedete, perché qui questi verdi, l'ala dominante era il rosso, qui è questa dominante di questo verde, con questa bellezza veneta, no? Questo colore, questo biondo che è tipicamente proprio della pittura dei grandi veneti, da Tiziano, Giorgione fino al Veronese, con questa collana di perle che lei ha al collo, che in qualche modo diventa il modo di enfatizzare la bellezza e la pelle di questa donna, che rimanda in questo senso al testo biblico, quando Ester si presenta al re, è rosea di splendore nella sua bellezza, quindi da questo punto di vista, nella libertà più assoluta di rappresentazione del testo biblico, abbiamo però degli echi che in qualche modo ritornano. Anche qui vedete che l'impianto prospettico è assoluto. Voi sapete che la pittura, cioè la prospettiva dei grandi artisti italiani si sviluppa su un sistema di X che si incrociano. Noi possiamo dividere il quadro su due X che si incrociano così, e il punto di forza è l'incrocio di queste X. L'incrocio di queste X è la figura di Assuero che incorona Ester. Ma vedete che in questo caso è, diciamo, il secondo braccio di questa X della croce su cui disegnano e si dispongono tutti i personaggi. Anche qui abbiamo una struttura verticale e poi una declinante, in qualche modo perpendicolare a questa, su cui si mettono tutte queste figure con una bellezza assoluta e con questi particolari che sono così tipicamente del Veronese, questo cagnetto in primo piano che in qualche modo smitizza la sacralità della storia, e poi secondo me il capolavoro che è questo trionfo di Mardocheo. Allora abbiamo ancora negli occhi il trionfo di Mardocheo che abbiamo visto prima di Filippino Lippi. Pensate cos'è questa immagine, questo rosso di quello stendardo, rosso, verde, torna questo rosso, e rosso, rosso, questo nero, ma soprattutto questi cavalli. Cosa sono questi cavalli che irrompono? Anche qui sempre la solita struttura verticale di mezzo, qui abbiamo invece di qui e di qui abbiamo, le figure si dispongono in questa maniera, a sinistra abbiamo questa figura di questo cavallo nero che si inarca in questa maniera, a destra invece abbiamo lo stendardo, un altro cavallo, al centro questo Mardocheo. In alto, inconfondibile contrassegno della pittura veneta, la balconata da cui si sporgono gli astanti, che non è soltanto uno stilema che diventa caratteristico e tipico del Veronese, ma in qualche modo resta assolutamente contrassegno della pittura veneta che segue. Se voi avete presente il Tiepolo, l'ultimo Tiepolo, anche Gian Domenico Tiepolo, negli affreschi staccati che ora ci sono a Carezzonico, capite che cosa voglio dire. Un'immagine di assoluta bellezza, vi dicevo, che da questo punto di vista ci fa dire che la capacità evocativa di un libro biblico, pretesto di un grande testo, qui trova, secondo me, una delle sue maggiori declinazioni. E qui cambiamo mondo. Allora, purtroppo non sono riuscita a trovare delle belle immagini di Rembrandt. Ne ho trovata due o tre, ma erano un po' più scadentissime, per cui ho preferito evitarle. Però ho preso tre artisti, soprattutto il secondo su cui ci fermeremo, che mi interessa di più, fiamminghi, cioè tre quadri ma significativi. E perché ho scelto questi? Allora, abbiamo negli occhi questa immagine di questi trionfi di Mardocheo, questi cieli che ripercuotono l'immagine terrena che si svolge davanti. Qui invece nella pittura fiamminga abbiamo sempre questi fondi bui, questa oscurità, questo centro che si dispiega in un'altra maniera. Notate il tavolo coperto da un tappeto persiano su cui si svolge questa tovaglia, e quindi un uso da questo punto di vista della suppellettile preziosa che è particolare di questo mondo. Comunque tutti interni. Il tema di Esther ha moltissime declinazioni nel mondo fiammingo, tra primo 600 e ultimo 600, moltissime. Quindi si vede che era un tema che interessava molto, e c'è un quadro dell'artista che vedremo dopo che in qualche modo ci fa capire perché. Qui quest'ira di Assuero, che si svolge con violenza all'intorno, è opera di Austin, che si dica, che era un pittore sostanzialmente di genere, ma che alla figura e alle storie di Esther dedica moltissimi dei suoi quadri. Quindi vuol dire che era un tema richiesto. Nel contemporaneo sviluppo della natura morta, diciamo che come numero di rappresentazioni di ispirazione biblica, la storia di Esther forse è la più fortunata nel mondo fiammingo. Questo è del 1671. Questo è bellissimo, questo e quello dopo sono due stupendi, e qui ci faremo un ragionamento. Allora, qui abbiamo questo Hardegelder. Hardegelder è un artista che è allievo di un allievo di Rembrandt, e lo sentite subito, basterebbe questa figura di Martocheo per farci capire che la lontana origine di questo quadro è ancora Rembrandt. Come vi dicevo, è l'interno, dove tutto possiamo avere di convinzioni, ma certamente non che qui si tratti di una reggia. Quindi c'è una sostituzione di un mondo in qualche modo regale, che in modi diversi gli artisti precedenti italiani che abbiamo visto hanno rispettato. Qui invece viene declinata, come sempre nella pittura fiamminga, come un interno borghese, come un intimismo di tipo borghese che offre a qualsiasi tipo di rappresentazione lo spazio adeguato, che è quello che i mercanti, i committenti, i fiamminghi vogliono ritrovare. Che cosa stanno facendo? Questo è evidente, stanno scrivendo gli editti e le lettere per far sapere che la festa del rovesciamento delle sorti, cioè di Purim, dovrà essere da allora rispettata rigorosamente da tutti gli ebrei in qualsiasi parte della terra si trovino. Lo dice qui, in questa bellissima immagine che si trova a Budapest, questo quadro, ma in questo che anche qui i giri dei quadri sono incredibili, questo va a Buenos Aires, no? Io trovo che questa è strepitosa, strepitosa. Dove qui la figura è molto ornata, ma vedrete se è proprio ornata come regina, guardate bene com'è questa figura, poi vedrete questa immagine che segue dopo. Qui abbiamo, al solito anche qui, che si mettono d'accordo nelle lettere, negli editti per annunciare che Purim è una festa che va fatta, ma notate sia il copricapo di Mardocheo, sia il copricapo, i gioielli di Esther, che sono assolutamente di una finezza e di una eleganza incredibile. Ma che cosa richiamano? Qui non è Esther, però lo stesso anno del Esther Mardocheo dell'immagine precedente, sempre dello stesso artista, è la sposa ebrea. Questo si trova all'Alta Pinacoteca di Monaco. Quadro assolutamente straordinario. E anche qui una segnaletica di tipo diverso, ma su cui torniamo un attimo, perché forse apparentemente più lontana, ma è quella più dentro e vicina al testo biblico, e spieghiamo perché. Prima di tutto, quanti quadri conoscete che rappresentino la sposa ebrea? Questo poteva essere soltanto del mondo fiammingo, e in un Amsterdam in cui arrivano i marrani, i portoghesi anche magari di prima o seconda generazione, che cacciati dalla penisola iberica vanno soprattutto nelle province fiamminghe e diventeranno tra Anversa, Amsterdam eccetera i grandi tagliatori di diamanti, che è una delle competenze in assoluto più importanti e economicamente anche più rilevanti degli ebrei di queste comunità fiamminghe, che dopo quel che succede con le leggi razziali, cioè con l'avanzata dei nazisti anche in Olanda e la fuga di quelli che possono e riescono a fuggire in Palestina, che poi diventerà presto Israele, fa sì che oggi la grande asta, diciamo, annuale dei diamanti sia nei Capo di Tel Aviv. Quindi i tagliatori di diamanti sono scappati da Anversa e oggi i diamanti si trattano a Tel Aviv. Perché è interessante? perché vuol dire che faceva parte del costume, delle conoscenze locali, avere anche l'idea di un matrimonio ebraico e della sposa ebraica. Quindi appartenevano a una comunità in questo senso non provocata, non perseguitata, ma accettata all'interno di questa cultura, di questo ambiente. Con questo stesso, vedete, attenzione all'eleganza che questa sposa deve assumere. Guardate la bellezza di queste tre paraninfeli, di queste donne che circondano la sposa per prepararla, che sono anche qui di notevole bellezza. Ma mi interessa soprattutto, purtroppo non è particolarmente evidente, ma attenzione all'immagine di destra, perché è qui che vi voglio portare. Qui c'è il cambiavalute, c'è l'ebreo contasoldi. Allora, qui siamo nell'Amsterdam di Spinoza. Questo quadro è dipinto 1684, quindi neanche 10 anni, nel 77, quindi cos'è, 7 anni dopo la morte di Spinoza. Il famoso Spinoza, in qualche modo cacciato dalla sua stessa comunità ebraica di Amsterdam, con quella scomunica per le sue posizioni rappresentate in maniera molto sommaria e molto sbrigativa nella sua fondamentale convinzione Deus sive natura, che quindi era ciò che suscitava lo scambio più radicale della comunità di appartenenza. Però torniamo sul cambiavalute, sul soldo, perché qui ci rimanda il testo biblico. Vi ricordate, vale la pena di leggerlo, che cosa dice Amman agli ebrei? Perché qui siamo, come dire, alla dimensione aurorale nel libro di Esther dell'antisemitismo. Perché cos'è che dice praticamente? No, scusate, dov'è che... Ecco qua. Dice: considerando dunque che questa nazione è l'unica essere in continuo contrasto con ogni essere umano, differenziandosi per uno strano tenore di leggi, e che, malintenzionata contro i nostri interessi, compie le peggiori malvagità e riesce di ostacolo alla stabilità del regno. Strano tenore di leggi contro la stabilità del regno. Allora, qui cito uno dei libri più belli, più intelligenti, di uno dei grandi intellettuali, qui sì, non come me, ma qui sì, vero, uno dei grandi intellettuali del Novecento italiano, morto a nemmeno 40 anni perché era povero. Sto parlando di Fulvio Iesi, morto per una, a Genova, dove era stato nominato all'università, aveva vinto la cattedra all'università, per uno scaldabagno difettoso muore. E scrive un librettino che ancora oggi uscì per la prima volta nel 62 su Comunità, la rivista di Comunità, e che poi ha ripreso più di recente. Mi permetto di dire che la prima che l'ha riutilizzato sono stata io in una guida d'Italia ebraica che curai per la Marietti assieme a Paolo De Benedetti, e poi ripresa da Morcelliana. Lo trovate ancora in commercio ed è una lettura che io consiglio sempre, perché è una lettura che veramente fa capire molte cose, e che si intitola L'accusa del sangue, dove Iesi sostiene una tesi molto importante, che l'odio del cristiano contro l'ebreo è un odio che non accetta, lui lo chiama addirittura la reversione del mito, ma comunque non accetta il fatto che gli ebrei hanno due ricchezze, l'oro fisico e l'oro metafisico, il denaro e la Torah. Non ci sarebbe cristianesimo senza la Torah. La Bibbia che noi leggiamo è una grande operazione di furto storico da un certo punto di vista, no? Appropriazione, continuazione, tutto quello che vogliamo. Comunque di fatto non ci sarebbe neanche il cristianesimo attuale se prima non c'era la Torah. Allora, la radice dello strano tenore di leggi, questo popolo diverso dagli altri popoli, lo vedete che agisce da lontano, ha una lunga storia, e nel libro di Esther la si racconta, come diceva anche qui Paolo De Benedetti, è un libro che racconta una Shoah, ma una Shoah che ha due caratteristiche: di non essere avvenuta e di non essere mai esistita. Ma all'interno di questa precisazione resta valido il tema che in fondo in un regno così tollerante alle diversità di lingue, tanto che all'inizio proprio a Suero il primo edito dice: mi raccomando che sia scritto in tutte le lingue, perché tutti possono leggerlo e capirlo nella loro lingua. Quindi non c'è assolutamente da questo punto di vista una chiusura. Eppure il testo biblico pone il problema di una diversità che in qualche modo giustifica anche il tipo di fedeltà di Ester. Cosa le dice Mardocheo? Tu hai paura di andare da Ester, da Assuero, non vuoi dire la verità. Ricordati che se tu non sarai fedele al tuo popolo, questo tradimento non ti sarà perdonato. Allora, da questo punto di vista, questa figura di destra ci fa capire che il tollerante mondo fiammingo, che accetta i tagliatori di diamanti, i banchieri, eccetera, eccetera, come li accettavano a Babilonia o a Susa? A Babilonia c'era, per esempio, la famosa, come si chiamava, se mi ricordo, sì, Banca Murasu, prestatore di denaro a Babilonia, che aveva 80 dipendenti nella Babilonia di Assuero. Non scherzo, 80 dipendenti non sono male. Dio, rispetto a quelli che abbiamo tra i piedi oggi, non se ne parla, ma insomma, comunque, evidentemente è un numero assolutamente cospicuo. Allora, questo discorso è che da una parte abbiamo il primo piano, questa immagine della sposa ebrea, che ci rimanda a queste immagini di prima, ve la rifaccio vedere perché, guardate, questo, di accettazione, anche in qualche modo di idealizzazione di figure presenti nella cultura e nel tempo. D'altra parte anche Rembrandt, da questo punto di vista, aveva avvicinato il pubblico fiammingo a immagini di questo genere. Certi ritratti di rabbini che ha Rembrandt sono assolutamente straordinari. Infatti io ho sempre pensato, chissà mai se anche questo Rembrandt qualche componente ebraica non l'avesse, perché è così attento nel modo di raccontare queste figure che lo può anche fare sospettare. Illazioni da parte mia, comunque sono queste illazioni suggestive che a volte servono anche a capire di più il problema. Però in questo quadro, se io ho la prima scena, questa scena davanti di onore, di bellezza, di grazia, di questa giovane ragazza che va verso le nozze, e a destra ho il risvolto di questo stesso mondo, che vedete è coperto dall'ombra, è dentro l'ombra, no? Questa figura nell'ombra, che è la figura poi dell'ebreo famoso, che diventa il pretesto per l'accusa del sangue. E veniamo ad un altro mondo per chiudere, spero non essere stata troppo lunga, comunque adesso finisco. E qui abbiamo il mio amato, delizioso, gentile Lele Luzzati. Allora, Lele Luzzati era nato nel 1921, quindi certo Chagall era più vecchio di lui, però io non esito a dire che dovessi scegliere fra mettere vicino al mio letto un quadro di Chagall, soprattutto lo Chagall, per esempio, che c'è in Israele a quantità industriali, o un Luzzati delle storie di Ruth e di Esther. Questa qui è un'illustrazione, con le immagini che seguono, di una pubblicazione che Luzzati curò per l'editrice Giuntina di Firenze, che, come voi sapete, o forse non lo sapete, ma sono lo stesso, pubblica solo rigorosamente scrittori e opere ebraiche. Lo fece nel 1990 ed è una meraviglia. Luzzati, diciamo che nel Novecento italiano, una figura unica da questo punto di vista, ma direi anche in tutta la cultura europea e ebraica in genere, diciamo che l'artista che ha più largo raggio ha reso onore alle sue origini, perché Luzzati è stato uno scenografo di altissimo livello, e adesso vedremo anche perché, è stato un illustratore di libri ad altissimo livello. Ha fatto dei cartoni animati che erano la fine del mondo, se non ci fosse stato il vergognoso monopolio di Disney a forza di bacchettate sulla testa e di distruzione degli artisti concorrenti, cioè basterebbe il flauto magico di Luzzati per assicurare un posto nella storia del cinema. Ha fatto anche negli anni fine 50, se, diciamo sulla scorta del successo che aveva avuto il periodo di Picasso del dedicarsi alle ceramiche, e in quella, diciamo, isola della ceramica moderna italiana che fu Albissola nel dopoguerra, ha realizzato delle ceramiche per il Seder Pasquale assolutamente strepitose. Io le vidi in una mostra fatta alla Triennale poco prima della sua morte, nel 2013, ed erano una bellezza unica. E con grande commozione in Israele, al Kibbutz Sereni, vidi esposti in una vetrinetta alcuni piatti luzzati per il sede pasquale. Quindi vi dicevo che è un ebreo, ma in qualche modo è stupido dire per un uomo come Luzzati orgoglioso delle sue, ma così felicemente legato alle sue origini. Ecco, il termine giusto è felicemente legato alle sue origini. E quindi, per esempio, se volete prendere anche lì un libro strepitoso, questo ce l'ha la Giuntina, illustrato, da una parte scritto poi in ebraico, dall'altra in italiano, che è il racconto della Galà di Pasqua, un libro assolutamente straordinario, straordinario. Ecco, questo qui è il racconto che fa, anche quello di Ruth è bellissimo, ma questo di Ester è delizioso. E qui vediamo la povera Vasti, la vittima predestinale sacrificata, che si presenta al re. Che cosa vale la pena di notare? Vabbè, a parte l'inconfondibile tratto di Luzzati, dove il segno del disegnatore è molto forte, ma comunque soprattutto i tessuti, dove in certo senso l'attenzione all'orientale si riverbera proprio in questa scelta del tendaggio, come si piega, che sembra una cosa messa così, ma in realtà questa piega o questo modo di mettere il tendaggio ha un significato particolare. Quindi qui abbiamo Vasti che si presenta, poi abbiamo invece Ester, questo rosso trionfante, e guardate anche qui questo collage, sembra un po' un patchwork, no? Questi vestiti, e invece in realtà se andate a guardarli uno per uno, vedete che c'è una sapienza incredibile di particolari, di modi con cui questi tessuti fiabeschi e fantastici danno colore e vita l'uno all'altro. Quindi qui Ester è Assuero, che Ester viene scelta. Poi questa delizia, vedete che qui il gusto dello scenografo teatrale come monta la scena, no? Per cui contemporaneamente sono due scene, l'interno e l'esterno, raccontata attraverso un'edicola, no? In cui ci sono due scene, una sopra l'altra, e questa solo basterebbe a dire che questo artista è un ebreo, no? Come racconta il buon ebreo davanti ai suoi rotoli, il rotolo di Ester appunto, e ai suoi libri. E poi questa terrore che va verso i giudei. Dico teatro perché l'inizio poi di Luzzati fu addirittura con Alessandro Fersen. Io non sono mai riuscita neanche a trovare le registrazioni, perché mi sarebbe molto interessato da vedere. Ma comunque quando Alessandro Fersen, questo personaggio anche un po' straordinario del teatro italiano, era al teatro di Bolzano, rappresentava un D-Book, il famoso testo di Hamsky, tipico della tradizione poi yiddish, no? E in un'Italia, vi immaginate, degli anni 50 cosa doveva essere, no? E fecero questo D-Book a Bolzano. Poi Luzzati per molti anni è stato lo scenografo anche del Teatro della Tosse di Genova con Tonino Conti, quindi diciamo che gli allestimenti e le scene, le scenografie per molti anni le ha fatte per il Teatro della Tosse di Genova. Oggi c'è il museo, non tenuto benissimo, ma insomma comunque c'è a Genova il museo Luzzati, che pure vale la pena di vedere, di rendere omaggio a un uomo così felice, così fanciullesco, così gioioso nel suo fare. Insomma, avete capito che io sono innamorata di Luzzati. E questo è il digiuno di Ester, anche qui mi piace moltissimo, no? Questo Mardocheo che arriva col cavallo ad annunciare che lei è meglio che poi invece nel testo non è che glielo dice stavolta Mardocheo finalmente, è lei che dice, insomma, dite all'ancelle di digiunare, poi digiunerò anch'io e vedremo che cosa succederà, fino al trionfo finale. Anche qui tre scene in una, no? Allora, a sinistra Ester, che ha trovato il coraggio di presentarsi al re e di chiedere la grazia per il suo popolo. Al centro il trionfo di Mardocheo e a destra sto incantevole gioia del Purim dei ragazzi. Grazie. Posso andare, Kappa? Posso andare.
La Gadà di Pasqua.
La Gadà di Pasqua?
Tullio Iesi e la Cusa del Sangue.
Sì, sì, allora ho citato, però vi prego di andare a cercarlo. La Cusa del Sangue di Fulvio Iesi, editrice morcelliana. Mentre la Gadà di Pasqua è un libro che ha pubblicato e continua Giuntina a distribuire Giuntina di Firenze.
Ecco, devo fare una raccomandazione: se potete dire ancora a nipotini o ragazzi che sono aperte ancora le iscrizioni ai laboratori della Scrittor Art, organizzati da Giovanna Brambilla. È un'occasione interessante di rielaborazione espressiva e sono sabato e domenica di questa settimana. Adesso, se volete fare delle domande, la Giuse riprende il comando alla professoressa, che a qualche minuto ce l'ha ancora.
Non sono stata troppo
lunga. No, no, il viaggio è stato lungo nella storia, nella geografia, hai veramente raccolto, solo che è vero che poi a Bergamo l'ora della cena cavallo. Ecco, grazie.
Io volevo difendere Michelangelo. No, scherzo. Perché ho sentito dire che i pittori una volta avevano sempre in parte un teologo che controllava che facesse le cose come si deve.
Sì, ma come?
Mi sembra strano che abbia messo crocefisso a mano.
Anch'io.
Perché, no, è stato impalato.
Perché il libro di Esther dice.
Questo è impalato. Sì, questo è vero, ha ragione.
Mi sembra stato impiccato. Mi sembra qua impiccato.
No, scusate, scusi un attimo. Cioè, precisiamo, nel testo biblico è impiccato.
Impalato.
Almeno
la secondo la Bibbia di Gerusalemme dice ancora
impiccato. Ma Bartolino le ha detto non si sa se
impiccato. Perché appunto è il solito problema delle traduzioni, come dicevo prima, perché il testo ebraico dice impalato, il testo di Gerusalemme, a Gerusalemme dice impiccato.
Quindi se vuole... sembra una croce, c'è una piccola parte.
Sì, ma secondo me è giusto dire impalato.
Sì.
Secondo me sì, perché oltretutto non ha nessuna giustificazione di essere una figura cristologica, non ha nessuna ragione d'essere, quindi credo che sia giusto dire impalato, sicuramente, però di contesto dice così, però...
Anche se mi permetterei di dire, vengo subito, Beatrice, nel massimo del capovolgimento, perché nell'indicazione di Purim, ad uso appunto della messa in scena di Purim, cioè di confondersi, bere, lasciare andare tutti i freni inibitori al punto da non distinguere più chi è il nemico e chi è la vittima, chi è il salvato e chi è il dannato. Verrebbe, addirittura c'è in qualche testo, chi è Hitler e chi è l'ebreo, arrivando poi. Quindi sarebbe da questo punto di vista il massimo del capovolgimento.
Certo.
Beatrice.
Ecco, era proprio questa la domanda che volevo fare anch'io sulla storia del palato, il mercato e la croce. A parte il fatto che nella Vulgata c'è il termine croce, nella Vulgata di Gerolamo. E poi, vabbè, poi c'è l'invio particolare di Dante che nel Purgatorio mette la figura di Esther, di Assuero. Amman lo rappresenta come un crocifisso dispettoso e fero, cioè anche Dante interpreta la morte di Amman. E ho chiesto anche, cioè probabilmente c'era una sovrapposizione della pena.
Sì, anch'io ho trovato da questo punto di vista che il fatto di Dante parla proprio di crocifisso, però da questo punto non c'è però nessuna giustificazione obiettivamente.
No, però evidentemente la percezione che Dante mi Angelo e altri potevano aver avuto era quella della, cioè che tra la pena del palo e poi la pena della croce ci sia comunque una sovrapposizione, un sviluppo, a parte che anche nel caso della croce probabilmente si prepara il palo.
Ma credo che comunque la cosa veramente che si dovrebbe fare è andare in biblioteca a controllare da questo punto di vista, andare a prendere la Bibbia del Viterbi. Perché Michelangelo usa sempre quella, che poi, come dico, viene tolta, come ripeto, perché questo è sempre molto importante ricordarlo. L'unica Bibbia italiana che circola sotto banco dopo la riforma, dopo il Concilio di Trento e dopo che la Vulgata diventa di nuovo normativa e testo canonico precedenza, l'unica che circola è quella del Diodati, cioè quella dei riformati svizzeri, cioè Diodati era di Lucca e si scappa a Ginevra, intendiamoci, poi nel secolo della riforma Ginevra è una città italiana, sono più gli italiani esuli, perché anche questa è una storia che andrebbe sempre raccontata, perché quando si dice la riforma cattolica contro riforma, ma non si racconta mai che cosa succede. Cioè, se l'Italia poi precipita dalla decadenza è perché c'è una diaspora degli intellettuali assolutamente pazzesca. Perché? Perché devono scappare tutti. Quando non vengono messi poi come dire, o arsi, o piccati, o cacciati. Penso solo tanto a quello che mi viene sempre da ridere, cioè poverino, non è da ridere, ma insomma, c'è quel povero filosofo Carnesecchi, che era uno dei devoti della principessa Gonzaga, la nipote di Isabella d'Este, che aveva sposato questo vecchio principe Colonna, che aveva detto: le lascio tutte le ricchezze, le aveva 16 anni, lui ne aveva 50 o 60, non so, pronto a morire subito da un battibaleno, però dice: se non ti sposi ti lascio tutto, se ti sposi via. Lei se ne guarda bene allo sposarsi per tutta la vita, però diventa un po' la patronessa di tutti i riformati italiani, quindi tra Valdesso, Chino, eccetera, quindi la sua casa, anzi il suo castello di Fondi, diventa anche uno dei punti in cui si ritrovano più i riformati italiani. Comunque di fatto è una diaspora terribile, perché volendo rifare la storia degli esuli italiani nell'epoca della Riforma sarebbe veramente inquietante. E comunque Ginevra è uno dei punti, e lì ci va appunto questo Diodati, che fa la traduzione che ancora oggi è la cosiddetta Diodati, ed è ancora la Bibbia degli ebrei, scusate, dei riformati svizzeri italiani. Tra parentesi, poi, della Bibbia del Diodati è stata fatta di recente una nuova edizione molto bella,
sì,
curata da quel, sì, grande personaggio che era Michele Ranchetti, storico del cristianesimo e anche un uomo di editoria di grande livello, per dire, quello che ha in qualche modo diretto le traduzioni delle opere di Freud per Bolinghieri. Comunque Michele Ranchetti e la Mirka Ventura, che fa parte anche del consiglio direttivo di Bibbia, che ha fatto con Ranchetti questo lavoro, ed è veramente un'opera notevole. Questa Bibbia del Diodati, edita da Mondadori, è veramente un'opera notevole, anche dal punto di vista letterario, anche dal punto di vista letterario e dal punto di vista linguistico, molto preziosa e molto bella. Perché, come vi ricordavo prima, invece bisogna aspettare al 1749 per avere una traduzione autorizzata in lingua italiana, quindi mi sembra una roba pazzesca. Quindi quando si dice perché gli italiani non leggono, perché sono così ignoranti, qualche ragione c'è.
C'è qualcun altro? Sì.
Soltanto per dire che sulla crocifissione di Amman c'è di tutto di più dal punto di vista antropologico, compreso aspetti inquietanti, nella lezione che farà Andrea Damascelli mercoledì prossimo.
Perfetto.
Per cui antropologico.
Io poi ti manderemo qualcosa,
ma non mi sono tanto fermata, perché non sono immagini che mi hanno affascinato particolarmente, l'avrete anche capito. Sì, cioè, voglio dire, dal punto di vista non si può non citare Michelangelo, però rispetto alle cose, cioè rispetto, mi permetto di dire, rispetto a quel Veronese, cioè insomma, uno guarda queste tre immagini sopra del Veronese, sono talmente belle che insomma, crocifisso impalato è brutto come l'orco, quella mano.
No, è vero. Rimane anche, non so se è una suggestione visiva che mi ha preso, che il gesto della man che è nella notte, nell'insonnia, che ha chiesto ai croniti, ai ragazzi, ai paggi, insomma, di leggergli le cronache per farsi. Quel gesto di Amman che impone anche qui nel capovolgimento è comunque il gesto che richiama il gesto di Iopad. Quindi, come dire, ci sono dei parallelismi, più di un parallelismo, che sarebbe davvero interessante indagare.
Beh, comunque avete il seguito, avete la nuova puntata, quindi potete approfondire.
Te ne faremo sapere qualcosa.
Sì. Grazie.
Grazie. Grazie.